speciale Spazio Aperto, in contemporanea su radio, TV, web, social. Conducono il giornalista Massimo Bonella e Rosario Moreno. Va ora in onda la terza parte.
E poi diamo la parola al dottor Mozzi. Ecco, io ho sentito parlare anche di ozonoterapia. Non so nulla di questa cosa qui, però ne ho sentito parlare bene. Adesso io, insomma, c'è appunto tanta confusione, come dicevo in apertura del programma. Ecco, cosa possiamo dire? Effettivamente può essere una soluzione questa? No, oppure non lo so, veramente non lo so. Lo chiedo a voi, metto sul piatto, sul tavolo, diciamo sotto i riflettori, questa cosa qui. Allora vedo che si sta muovendo abbastanza lì nella sua postazione. Maestro, allora facciamo subito dirlo a
partiamo, Mozzi, partiamo da un recupero di quello che è più naturale possibile, che è l'atto respiratorio. Ripristiniamo un atto respiratorio sano. Respiro e vita sono la stessa identica cosa, anche le emozioni si rispecchiano nella nostra respirazione. Ripartiamo da un risveglio di consapevolezza, riprendiamo in mano la nostra respirazione, rieduchiamoci verso una respirazione più naturale possibile, e giustamente vedrete che poi non ci sarà quasi più bisogno di nulla, a meno che ci siano casi veramente gravi dove sia necessario intervenire con ossigeno e quant'altro. Io ripartirei proprio invece dal ripristinare, dal ridonare consapevolezza e l'importanza del respiro nelle persone, che si ricominci a ridiventare bei respiratori, cioè persone che respirano bene in maniera naturale, in maniera libera, il più possibile.
Dicevo, adesso sentiamo anche il dottor Mozzi, quindi come dire,
i disagi in sé per sé non stanno a significare che una persona sta godendo di buona salute, perché tanto per fare un esempio, se una persona che è colpita da una sclerosi multipla va a fare gli esami del sangue, ufficialmente gli esami sono perfetti. Se uno non ha di fronte la persona, e magari la persona potrebbe essere anche su una carrozzina, uno vedendo gli esami dice: bene, questi sono gli esami di una persona che sta bene. Poi si vede la persona e la persona è colpita in un modo severo. Ma questo può succedere anche con malattie tipo ancora più severe, come la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. Uno ha gli esami perfetti, però uno stato di salute decisamente pessimo. Quindi in sé per sé gli esami possono stare a significare qualcosa, ma non sono la verità assoluta che attesta se una persona è in buona e in ottima salute. Certamente il discorso, io parlo per le cose che ho visto, non parlo mai di teorie, soprattutto di teorie altrui, parlo sempre, ciò che mi ha sempre contraddistinto è prima vedere, acquisire conoscenze ed esperienza e poi allora parlare e proporre le cose. In questi mesi passati, adesso non ci sono più in giro persone colpite in modo grave e severo, come abbiamo detto all'inizio, però quando nel mese di aprile-marzo, ecco, sono trovato ad avere a che fare con persone che erano state colpite duramente, severamente, e qualcuno aveva avuto addirittura la paura di poterci rimettere la vita, ho visto che seguendo le persone, ci sentivamo, visto che erano a distanza e non ci si poteva muovere, anche per un medico era praticamente impossibile fare 30-40 km, ho visto che con un'alimentazione adeguata e corretta ci sono state persone che, quelli che ci hanno messo meno sono state 3-4 giorni, 5 giorni. Quelli che ci hanno messo di più hanno avuto a che fare con il loro stato di malattia per 9-10 giorni, però hanno recuperato la salute senza l'uso di nessun farmaco, senza l'uso di nessuna pratica, solamente con il riposo, il digiuno, il clistere, perché il clistere ha un potere antinfiammatorio incredibile, ossia praticamente si va così a toccare l'organo che racchiude in sé una grandissima massa di sangue, perché se pensate che l'intestino del corpo umano è circa 9 metri e 9 metri tutto irrorato da sangue nei capillari, e quindi ce n'è una quantità enorme. E se lì c'è uno stato infiammatorio, uno stato febbrile nell'apparato digerente, si blocca praticamente gran parte della circolazione del sangue nel corpo umano. E comunque le persone, anche poi insegnandogli esercizi respiratori per migliorare la capacità respiratoria, perché abbiamo visto che dopo dei buoni esercizi respiratori in cui si metteva bene in funzione il diaframma, migliorava la saturazione dell'ossigeno di 3, 4, 5 o anche 6 punti percentuali, per cui magari da sotto i 90 si arrivava a 93, 94, che era già un valore più che accettabile. Quindi una cosa fondamentale sarebbe stato quello di arrivare a capire una relazione tra il coronavirus, le malattie, le persone, i malati debilitati che venivano colpiti. Infatti non è un caso che siano stati colpiti grandemente le persone sopra gli 80 anni, perché l'80% circa delle persone decedute avevano più di 80 anni. E poi le persone che presentavano già 2, 3 o anche addirittura 4 forme patologiche severe. Vuoi che qualcuno avesse la pressione arteriosa elevata, la glicemia elevata addirittura in terapia per il diabete, poi magari insufficienze renali, e quindi sicuramente erano le persone che erano già a rischio prima e poi lo sono diventate ancora di più quando si sono trovati davanti a un contatto con questo virus, che è abbastanza tosto e insomma è difficile da tenere a bada per un organismo debilitato. Ma le istituzioni ufficialmente non prevedono questo fatto. Infatti, come ho detto, non hanno previsto neanche di mettere in pratica un po' di attenzione riguardo alla relazione con il gruppo del sangue, perché il gruppo del sangue non è un qualcosa che noi abbiamo nel nostro organismo perché lo estraiamo a sorte. Il gruppo del sangue ci deriva proprio per fatti genetici, e dietro il gruppo del sangue c'è tutta una serie di caratteristiche genetiche ma anche caratteriali. Il maestro Amadio che parlava della paura, ma la paura è difficile da sconfiggere. È difficile perché ci sono persone, gruppi sanguigni che sono più sensibili alla paura rispetto ad altri. Ad esempio le persone del gruppo 0 ben difficilmente, se si alimentano poi in modo corretto, ben difficilmente sono programmati per avere paura. Anzi, a volte, il più delle volte, sono addirittura fin troppo temerari. E diversamente da altre persone, come potrebbe essere quelle di gruppo A e di gruppo AB, che sono decisamente più sensibili a uno stato di paura. Ma questo fatto lo si potrebbe vedere, perché se si andasse a fare un'indagine anche adesso sulle persone che sarebbero favorevoli all'apertura totale di tutto quanto, evitando mascherine, antigel, voi trovereste che la quasi totalità sono le persone di gruppo 0. Ben diversamente le persone che adesso vedete che magari addirittura che sono da sole in macchina e che hanno ancora indosso la mascherina, gli andate a chiedere che gruppo del sangue hanno e capireste come mai queste persone addirittura hanno paura del proprio respiro, per cui si tengono ancora così con la mascherina addosso. E fa parte delle caratteristiche genetiche immunitarie questo, e come pure anche uno stato di tristezza, ma lo stato di tristezza con una attività fisica adeguata, con un'attività respiratoria adeguata, con un'alimentazione adeguata, lo stato di tristezza può nettamente migliorare. Se volete ad esempio debilitare dal punto di vista caratteriale, anche per uno stato di, diciamo così, di mandarlo in uno stato di depressione, che con la tristezza ci va sempre molto molto d'accordo, voi provate con le persone di gruppo 0 a farli mangiare poche proteine e invece tanta tanta frutta, e voi avrete a che fare con una persona che sarà nettamente debilitata nel sistema nervoso. Invece, se gli proporrete un'alimentazione adeguata, con l'attività fisica adeguata, meglio all'aperto, e con una respirazione decisamente valida, vedete che lo recuperate alla grande. Quindi ci sono queste caratteristiche genetiche che non sono mai state prese in considerazione. Certamente nei secoli passati, nei millenni passati, queste cose non si potevano ancora sapere, perché non era ancora stato scoperto la presenza del DNA negli esseri umani, nelle cellule, in ogni nostra cellula. E poi neppure si sapeva la presenza dei gruppi sanguigni, e sono saltati fuori con la Steiner all'inizio del Novecento, però sono tutte cose per cui siamo all'inizio di vedere, di valutarle, di vedere che relazione ci può essere, anche perché sono state finora osteggiate grandemente. Io stesso sono tuttora sotto torchio, ecco, e vengo considerato una persona che non possiede nessun valore, che non propone nessun valore scientifico, che poi se uno va a vedere che cosa vuol dire scienza, e uno dice: ma che cos'è ora questa scienza? Ecco, da dove arriva questa scienza? E col coronavirus la scienza che fine ha fatto? Tutta la nostra scienza dov'è che è finita? Invece poi uno va a vedere la definizione di scienza, e se lo proponessero, se lo facessero una informazione di pochi secondi in qualsiasi telegiornale, da dire: ricordatevi che scienza vuol dire studio, applicazione, metodo ed esperienza. E non è scienza la verità assoluta. Scienza è un qualcosa che noi cerchiamo, sì, a cui cerchiamo di avvicinarci sempre più. Ma quello che poteva essere scienza 20-30 anni fa adesso è obsoleto, anzi è tutto il contrario, come l'abbiamo visto per tante cose, per tanti farmaci e via dicendo.
Dottor Mozzi, posso chiedere una cosa? Ma lei pensa che nella vita si possa cambiare? Cioè, uno nasce con un gruppo e non può lavorare un pochino sulla paura per modificarla un po', per accettarla, per poterci convivere, per poter, come posso dire, modificare la sua attitudine anche genetica nella vita, oppure no?
No, certamente si può migliorare, ma non più di tanto. E più gli anni vanno avanti e più le caratteristiche del nostro proprio DNA verranno fuori. Per cui lei potrà vedere, ma anche tanto per dire, per la rabbia, lei provi a chiedere a una persona che gruppo del sangue ha. Se lei ha di fronte una persona di gruppo 0, gli dice: bene, vieni che beviamo una bella tazza di tè nero o anche tè deteinato. E poi lei vedrà questa persona di gruppo zero come potrà essere decisamente più sensibile a uno stato di ira, di rabbia, di incavolature su due piedi senza magari che ce ne sia bisogno. Gli dà invece una tazza di camomillo, di tiglio, e quello è calmo e tranquillo. Da ad esempio il tiglio a una persona di gruppo B può avere l'effetto che ha il tè sulla persona di gruppo zero. Invece una persona di gruppo B, il tè comune, il tè nero fermentato, il tè detinato, anzi per lui è quasi una medicina.
Capisco, dottor Mozzi, sicuramente la nostra attitudine che ci portiamo dalla genetica avrà una grande influenza nella vita, però io, come persona che pratica lo yoga, credo invece tantissimo che una persona possa lavorare su di sé, modificarsi, migliorarsi, avere il controllo delle sue emozioni, praticare pensieri diversi, scoprire che certi pensieri lo portano in un certo senso incoraggiato dalla sua attitudine, e magari a praticare la rabbia. Però se una persona, grazie al risveglio della consapevolezza, scopre che è questo, che ha facilmente tendenza ad arrabbiarsi, cercherà di praticare quei pensieri diversi che non lo portano, sicuramente lo portano meno in quelle condizioni. Io voglio credere che l'uomo sia qui per imparare a cosa fare delle cose, no? Proprio è la mia fede questa. Io sono in questa vita, sono venuto qui per apprendere che cosa fare di tutto quello che mi sta intorno, e sono convinto che siamo in un paradiso terrestre che dipende solo da noi, viverlo come paradiso o viverlo come disperazione. Cosa intendo dire? Se uso male le cose, l'acqua, l'alimentazione in cui lei è maestro, il respiro, eccetera, io mi troverò in un inferno. Se invece io imparo a usare correttamente, a misurare bene la mia rabbia, i miei sentimenti, io mi ritroverò in un paradiso. Ha capito, dottor Mozzi, cosa penso io? Grazie allo yoga, a queste discipline, posso lavorare profondamente nei vari strati del mio essere, e posso far nascere e risorgere anche una persona diversa.
Maestro Maddio, lei sa qual è il suo gruppo del sangue?
No.
Va bene, allora poi per il prossimo incontro provvedo.
Mi scusi, non so se lei conosce la mia storia, no? Sono partito da grosse indisposizioni di sangue quando ero giovane, che facevo il pittore d'arte. Sono arrivato a 23 anni e mezzo con un sospetto di leucemia. Ho incontrato queste discipline, a cui io sono molto grato, perché sono riuscito a uscire dai miei problemi di malattia, eccetera. Poi io non ho più avuto a che fare con disturbi, cioè ho messo la salute come primo obiettivo della mia vita, e non mi sono più ritrovato a avere a che fare con la medicina, con medicine. Più che altro io credo nella prevenzione, non ho più avuto a che fare per 43 anni, quindi non so neanche quale sia il mio gruppo sanguigno, però adesso andrò ad accertarmi, così la volta prossima magari lei mi farà scoprire che abbiamo delle attitudini innate.
Perché, vede, c'è questo da dire: i pensieri dove risiedono non sono nell'etere. I pensieri, c'è un organo che è programmato per produrli. Il corpo umano è un insieme di tante cellule differenziate, cellule che hanno una programmazione, di un loro determinato funzionamento, che la natura o qualcun altro, c'è qualcuno che crede a Dio, alla divinità, ma noi lasciamo liberi ognuno di credere come vuole e come crede. Dunque, i nostri neuroni, le nostre cellule nervose sono programmate per funzionare correttamente, come pure le cellule della pelle, del fegato, dei polmoni, del rene, dell'apparato digerente, dell'apparato genitale, degli occhi, dei capelli, delle unghie, tutto quanto. Ci sono cellule programmate per funzionare in un determinato modo. Se hanno il materiale giusto, funzionano come sono programmate. Se gli arriva il materiale sbagliato, il materiale arriva solo e inevitabilmente attraverso il flusso sanguigno. Se gli arriva il materiale sbagliato, funzionano male. Il sistema nervoso, che è fatto da cellule altamente differenziate, altamente specializzate, se il sangue gli porta il materiale giusto, funzionano come la natura ha programmato gli esseri umani per farli funzionare, queste cellule nervose. Se noi diamo il materiale sbagliato, arriva che il sistema si può determinare una situazione in cui le cellule nervose praticamente funzionano non secondo la corretta programmazione. Tanto per dire, lo possiamo vedere in una situazione con i sogni. I sogni. Come mai ci sono delle situazioni in cui noi abbiamo un'attività onirica, dei sogni incredibili, dei sogni di paura, di terrore, dei sogni belli, felici, giocondi e tutto quanto? Non sono mai state messe in relazione l'attività onirica con l'attività dell'apparato digerente. Eppure sarebbe di una semplicità disarmante vedere che cena una persona fa, assume, e vedere che sogni una persona riesce a fare, se li ricorda. Tanto per dire, in tutte le popolazioni, diciamo così, primitive, le popolazioni native, quelle che hanno mantenuto uno stile di vita legato alla forza della natura, alle stagioni, all'ambiente, al clima e tutto quanto, ci sono persone che assumono determinate sostanze per avere determinate visioni e per poi poterle interpretare e per dire che sì, potrà succedere una cosa o succedere un'altra. Per cui se ci sono delle sostanze, chiamiamole psicotrope, ce ne sono, che possono avere un effetto sulla funzionalità delle cellule nervose, ma perché non ce lo possono avere le comunissime sostanze alimentari che noi introduciamo e che magari le possiamo tollerare bene o che invece non le tolleriamo assolutissimamente? E siccome negli ultimi decenni, ed è per quello che la gente adesso sembra che gli stia dando di volta il cervello, scusate questo termine terra-terra, sono state immesse sulla tavola delle persone, nei ristoranti, nei bar, nelle mense, un'infinità di sostanze con cui i vari popoli ben difficilmente per secoli, per millenni o da quando sono arrivate sul pianeta avevano avuto a che fare. E forse uno dei motivi per cui c'è questo stravolgimento del sistema nervoso, per cui lo vediamo anche qua in Italia, il comportamento di alcune persone che prendono, ammazzano, buttano acidi in faccia alle persone, gli arrecano dei danni incredibili e non vanno mai a vedere che cosa era successo. Una volta mi è capitato di parlare con un docente dell'università di Bari, sembra sì che fosse di Bari, di antropologia criminale, e io gli ho detto: ma voi siete mai andati a chiedere, a indagare una persona che commette sotto un raptus, diciamo così, di ira, un fatto criminoso? Siete mai andati a vedere che ora era e che cosa aveva assunto, che cosa aveva assunto prima? Mi viene sempre da pensare, ad esempio, a quel fattaccio di erba, oramai sono passati un sacco di anni, per cui sono stati incriminati e condannati all'ergastolo Olindo e la moglie, che erano reduci da una cena in pizzeria.
Termina qui la terza parte del speciale Spazio Aperto.